9. Controradio, Newsline, estate.
Sono le 19 passate da 2 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio per le nostre informazioni regionali, l'edizione serale di Newsline che apriamo con un'ultim'ora. Le regionali in Toscana, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno scelto di verificare se ci sono le condizioni per prendere parte alla coalizione di centro-sinistra a sostegno del candidato che sarà ufficializzato stasera, Eugenio Giani. È l'esito questo del voto online sulla piattaforma SkyVote dopo l'annuncio del presidente Conte di ricorrere a questa modalità vista la spaccatura che era in atto all'interno dei 5 Stelle. Ha vinto dunque l'opzione dell'appoggio a Giani che sarà nostro ospite domattina in Newsline in un'intervista su Controradio e Controradio TV a partire dalle 8:40. Nelle anticipazioni vi diciamo anche che ci sono aggiornamenti sull'inchiesta rispetto all'incidente del 4 agosto scorso sulla 1 nel tratto Val d'Arnese dell'Autosole. È emerso sulla rete un video dell'autista del camion che si è scontrato con l'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, su cui viaggiavano due operatori oltre al paziente, tutti deceduti sul colpo. 15 minuti prima dell'impatto l'uomo avrebbe distolto lo sguardo dalla strada. Già ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it e poi tra poco in Newsline. Per la cronaca, assaliti in circostanze da chiarire, due cittadini regolari di origine marocchina, 23 anni, questo a Viareggio alla mezzanotte della scorsa notte da parte di un gruppo di giovani, almeno una decina, tutti vestiti di nero, a volto coperto, armati di bastoni e bottiglie di vetro. Episodio che è avvenuto a Piazza d'Azeglio sulla passeggiata. Poi torneremo a parlare di GKN, del consorzio industriale della Piana Fiorentina. Questa mattina ha parlato ai nostri microfoni l'imprenditore e neopresidente del consorzio, Andrea Puccetti. Tutto questo in Newsline.
Spoke to me, saying nothing. I deluded jail or stale hypocrisy. Stupidly, I left escape plans out so they could find.
E veniamo dunque alle notizie della nostra Newsline. Come detto in apertura, il Movimento 5 Stelle della Toscana ha dunque scelto di sostenere la corsa di Eugenio Giani per un secondo mandato da governatore. È l'esito del sondaggio online voluto dagli iscritti locali al partito. A favore 1538, mentre 1030 avrebbero votato perché il Movimento partecipasse invece da solo alle elezioni. Dei 5202 aventi diritto di voto hanno votato in 2568. Il sondaggio è partito ieri alle 21 e si è concluso oggi pomeriggio alle 18. Ulteriori particolari sull'home page di Controradio.it. Il primo commento politico arriva da Sinistra Civica Ecologista. La decisione degli iscritti ai 5 Stelle è un'ottima notizia che, se si concretizzerà, migliorerà il programma con cui la coalizione progressista si presenterà alle prossime regionali. Sinistra Civica da oltre 2 anni insisteva, si legge nella nota, perché si arrivasse a costruire un'alleanza basata principalmente su PD, 5 Stelle e AVS, aperta alle altre forze democratiche. E naturalmente sul sostegno alla coalizione di centrosinistra e alla conferma della ricandidatura di Giani, che dovrà essere ufficializzata, come dicevamo, questa sera durante la direzione del PD che si svolgerà dalle 21 in via Forlanini a Firenze. Di tutto questo e delle regionali in Toscana parleremo con lo stesso Giani domattina in Newsline in un'intervista in onda su Controradio e anche visibile su Controradio TV a partire dalle 8:00. 8:40. Ma veniamo all'incidente sulla 1, perché è emerso sulla rete un video dell'autista del camion che il 4 agosto ha travolto lungo il tratto valdarnese dell'Autosole l'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, su cui viaggiavano due operatori e un paziente, tutti deceduti sul colpo. Il filmato, rilanciato da diverse testate online e canali social, mostrerebbe l'autista 58enne, originario di Genova e residente a Cuneo, circa un quarto d'ora prima dell'impatto, mentre ascoltava musica in cabina, distogliendo più volte lo sguardo dalla strada, guardando in basso a destra. Il video è uno degli oltre 900 pubblicati sulla pagina YouTube del camionista. Molti sarebbero realizzati durante la guida al volante del TIR. Avevano risposto a una chiamata dall'ospedale di Arezzo. I volontari della Misericordia avrebbero dovuto trasportare il paziente a Montevarchi, dove però non sono mai arrivati, e in 1000 ieri hanno partecipato a una fiaccolata silenziosa per ricordare le tre vittime del grave incidente di cui ci parla Sandra Salvato.
La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo in relazione al grave incidente in A1 che ha costato la vita a tre persone: Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, 23, rispettivamente autista e volontaria della Misericordia, e Franco Lovari, 75 anni, il paziente trasportato. La notizia del tragico esito del maxi tamponamento, dove sono rimaste ferite anche altre 15 persone, arriva solo ora al conducente del TIR che ha innescato l'evento e che è ancora ricoverato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Uno shock per il camionista, un 58enne italiano che non sarebbe in pericolo di vita e risponde bene alle cure. Stando alle prime ricostruzioni e dopo gli esami tossicologici di rito, l'ipotesi è che l'uomo possa avere avuto un malore o che si sia distratto, ma è tutto da confermare. Intanto gli inquirenti stanno esaminando il cellulare per capire se sia stato usato al momento dello schianto, avvenuto in un tratto dove non erano presenti cantieri, ma il traffico era comunque rallentato. La velocità stimata del mezzo pesante sarebbe rimasta sotto i 100 km orari, quanto basta per impattare violentemente contro l'ambulanza e ridurla a un cumulo di lamiere. La PM Francesca Eva e la procuratrice Gianfederica Dito hanno disposto anche perizie sui veicoli coinvolti per verificare eventuali malfunzionamenti. Oggi si svolgeranno le autopsie sui corpi delle tre vittime. I funerali, invece, si terranno sabato mattina alle 10 per Trappolini e Santoni a Terranuova Bracciolini, mentre per lo nella vicina Campogialli.
Tanta cronaca questa sera nella nostra newsline. Due giovani di origine marocchina sono stati assaliti ieri notte a Viareggio da un gruppo di almeno 10 ragazzi, tutti vestiti di nero, caschi integrali, cappucci, armati di bastoni e bottiglie di vetro. Gli aggressori sarebbero fuggiti in direzione Piazza D'Azeglio. Sono al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Secondo le prime indagini, pur non escludendo nulla, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti. Tre giovani di Firenze, uno di 15 anni, gli altri di 17, sarebbero stati invece individuati e denunciati alla procura minorile dai carabinieri di Bibbona per l'aggressione a un ventenne del posto, episodio che risalirebbe alla sera del 2 luglio scorso. Le indagini hanno trovato impulso dalla querela della stessa vittima, che fu aggredita per futili motivi in un locale di Bibbona mentre era con un amico fino allo svenimento. Torniamo a parlare di GKN. Dopo la sottoscrizione del patto per il consorzio industriale della Piana Fiorentina, i rappresentanti degli enti coinvolti si sono riuniti nella prima assemblea del neocostituito consorzio. Soci che sono Regione Toscana al 70%, Città Metropolitana al 10%, Comune di Campi 8%, altrettanto Sesto Fiorentino e Calenzano al 4%. Hanno nominato l'imprenditore Andrea Puccetti a presiedere il consorzio industriale della Piana questa mattina. Domenico Guarino lo ha intervistato.
Intanto uno spreco c'è stato grande di competenze, di dignità, anche di infrastrutture, di asset, non solo immateriali, permettetemi, ma anche non solo materiali, ma anche immateriali, perché pensiamo appunto a un polo, non solo quello dell'ex KN, ma quello della Piana Fiorentina. Non è costituito solo da un'azienda che, come è noto, è stata chiusa e quindi ha avuto questa vicenda drammatica, ma poi da tutto l'indotto che ne consegue. L'indotto non è solamente industriale, ma è anche un indotto di conoscenze, di saper fare, di know-how industriale, e quella è un'area che perde un polo viceversa, se viene riqualificato e rilanciato, può accrescere tutta la comunità. Quindi ecco, la mia risposta è quella. L'obiettivo è un obiettivo molto alto, quindi va approcciato anche nella rappresentazione. Ora,
nel primo semestre del 2025 in Toscana sono state autorizzate oltre 24 milioni di ore di cassa integrazione contro i 18 milioni dello stesso periodo nel 2024. La nostra regione passa così dal settimo al quinto posto in Italia per numero totale di ore per l'incremento più alto. Esplosione che riguarda soprattutto la cassa integrazione straordinaria, le cui ore sono praticamente raddoppiate. Sentiamo Paolo Fantapie, segretario generale UIL Toscana, nell'intervista vista di Viola Giacalone.
I settori più colpiti sono quelli della moda, che è una crisi ormai strutturale, quella dell'artigianato e di molti settori dell'industria e della manifattura. È chiaro che con l'arrivo dei dazi americani si potrebbe allargare la situazione critica, andando a colpire anche settori che oggi sono trainanti, tipo la farmaceutica. Se questo poi si somma ai dati che abbiamo visto in questi giorni sulla cassa integrazione del primo semestre 2025, siamo veramente allargati. Il rischio è che a questa situazione si somma anche un calo dei consumi interni dovuti ai salari poveri che abbiamo in Toscana, ma anche in altre regioni della nostra nazione. Potrebbe essere una miscela veramente esplosiva, quindi noi dobbiamo lavorare per sostenere i consumi, soprattutto i salari dei toscani, e su questo dobbiamo fare un confronto con le istituzioni locali, soprattutto la regione, per individuare delle risorse specifiche per andare a rinnovare almeno contratti integrativi, quelli aziendali, e poi a livello nazionale spingere per il rispetto dei rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro e per la detassazione degli aumenti contrattuali economici. Quello che noi pensiamo e speriamo sia quello che da settembre, alla ripresa delle attività, si parta con un confronto per andare a individuare risorse e mirarle su alcune attività trainanti che possono rilanciare la produzione in Toscana. Soprattutto lavorare sul futuro, sulle nuove attività di sviluppo digitale per quanto riguarda la transizione ecologica.
E alle 19:14 minuti leggiamo a chiusura anche della pagina politica che abbiamo aperto nella nostra newsline con l'esito della votazione online del Movimento 5 Stelle rispetto alle regionali. È arrivata proprio in questi attimi la dichiarazione del presidente della regione Toscana Giani: accolgo con soddisfazione l'esito della consultazione del Movimento 5 Stelle che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le regionali, un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale. Giani poi ringrazia nella nota il Partito Democratico della Toscana, in particolare il segretario Fossi, che scrive: pazientemente ha saputo tessere la tela dell'unità e della convergenza. Sono convinto, conclude, dell'importanza dell'alleanza politica proposta dalla segretaria Schlein a livello nazionale. Inizia ora un percorso condiviso che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all'altezza delle sfide future. Insomma, ore importanti, decisive, finalmente possiamo dire, dopo la lunga attesa in vista delle regionali, di cui ancora non sappiamo con certezza la data, ma che diciamo anche per l'annuncio dello stesso governatore nelle sue intenzioni il 12-13 ottobre, ore decisive che si concluderanno appunto questa sera con la direzione del PD e di cui parleremo domattina con lo stesso Giani in studio su Controradio e Controradio TV. Parliamo adesso di turismo, un agosto magro per Firenze dopo un luglio non eccezionale. Segnali positivi invece per settembre, anche se dazi, tensioni geopolitiche, cambio sfavorevole stanno facendo calare il turismo soprattutto dagli Stati Uniti e dai paesi orientali. Cerchiamo di saperne di più nel servizio di Domenico Guarino.
Tanto tuonò che piove e così anche gli esperti al settore e le categorie economiche sono costretti ad ammettere che sì, il calo c'è e che sì, è dovuto al fatto che le persone non hanno soldi da spendere in un quadro in cui le tensioni geopolitiche, la vicenda dei dazi, il cambio determinano uno scoraggiamento dei flussi a selle strisce dai paesi orientali. Ecco che la crisi della classe media in Italia si fa sentire anche su Firenze. Chiariamoci, il segmento del lusso tiene, manca la fascia media. Riguardo agli americani, Federalberghi calcola un meno 20%, 10 in meno anche per gli affitti brevi a stelle strisce. Il tasso di occupazione delle camere è fermo al 50%, 70% per Federalberghi. In generale, l'intera economia dei servizi turistici fa segnare un meno 25%. C'è anche la concorrenza di città che prima non avevano mercato, come Napoli e Palermo, che si vanno ad aggiungere a Roma e Venezia, ma gira e rigira, la verità è una: fatti salvi i segmenti big spender, il resto arranca. Tanto che più che di turismo povero, sarebbe giusto cominciare a parlare di povertà che inibisce il turismo in un paese che ha visto calare drammaticamente il potere d'acquisto dei lavoratori negli ultimi 25 anni. Non poteva essere altrimenti, senza contare che l'offerta si è molto appiattita, contribuendo allo sbiadimento dell'identità locale, che è una delle cose che oggi maggiormente vengono ricercate.
Adesso vi diamo una buona notizia: termineranno il 20 agosto i lavori di Publiacqua in via Bolognese a Firenze, che tanti disagi hanno creato. Il cantiere si conclude così con 20 giorni di anticipo, spiega il comune, rispetto al previsto. La data di fine lavori era infatti il 10 settembre. A seguire della riapertura della strada sarà ripristinata la precedente viabilità nelle zone collinari sopra Careggi e il servizio del trasporto pubblico locale sui percorsi consueti. La sostituzione dell'acquedotto è stata realizzata con 3 interventi e 2,6 chilometri di strada interessata, oltre 5 chilometri di reti di adduzione e distribuzione rinnovati e di nuovi allacci. Un lavoro da 4,7 milioni di euro finanziato dal PNRR. Mentre procedono i lavori per la realizzazione della tranvia per Bagno a Ripoli, dalla sera di domani 8 agosto in programma le operazioni per il ribaltamento del cantiere di Viale Matteotti sul lato del centro, previsti restringimenti di carreggiata tra via Fra Bartolomeo e via Benivieni per la predisposizione della nuova viabilità che sarà traslata sul lato del viale finora interessato dai lavori.
Messaggio politico a pagamento. Committente responsabile, Gruppo Partito Democratico, Consiglio Regionale Toscana.
Sono Jacopo Menio e questi 5 anni come consigliere regionale per Firenze mi sono occupato di diritti umani e civili, dalla libertà di scelta sulla fine vita alla formazione sulla cannabis terapeutica, dal reclutamento di medici non obiettori a una chiara condanna contro i crimini di guerra attuati da Israele verso il popolo palestinese, perché la Toscana deve continuare ad essere un riferimento di umanità.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Domani, venerdì 8 agosto alle 8:40, è Eugenio Giani su Controradio e Controradio TV. Dopo la direzione PD sulle elezioni in Toscana e la governatore uscente nei nostri studi, intervistato in esclusiva da Chiara Brilli. L'ufficializzazione della candidatura, la definizione della coalizione di centrosinistra è tutto sul campo largo. Eugenio Giani, venerdì 8 agosto alle 8:40, in esclusiva su Controradio e Controradio TV.
Controradio.
Alle 19.22 su Newsline ci occupiamo adesso del caso Al-Masri e dell'ennesimo conflitto politica-magistratura. Meloni sta aiutando l'immigrazione clandestina perché nel momento in cui rimanda indietro un criminale che deve gestire i lager a continuare a inviarci migranti, è evidente che il traffico di esseri umani questo governo non lo sta combattendo ma lo sta aiutando, ha detto a proposito del caso Al-Masri il leader di Italia Viva Renzi a margine di un incontro oggi al caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Meloni rivendica la maternità delle decisioni prese, dice, con i suoi ministri e sottosegretari, e intanto parla di complotto della magistratura nei confronti del governo. Ne abbiamo parlato con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa.
La magistratura in questo caso si trova nell'antipaticissima situazione della riforma costituzionale sulle carriere e la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e requirente. La nostra Presidente del Consiglio, da finissima politica quale è, non si è lasciata sfuggire l'occasione di un nuovo movimento di aggressione nei confronti della magistratura. In realtà, se ne avesse letto, e l'ha letta di sicuro perché è persona molto attenta alla domanda di autorizzazione a procedere, è estremamente ossequiosa sia nei confronti del governo sia nei confronti della politica, tutt'altro che il rituale. Quello che fa la Presidente del Consiglio è dire: io ho una battaglia da portare avanti e questa battaglia da portare avanti serve a eliminare il potere dello Stato che negli ultimi decenni, più di tutti gli altri, è stato di ostacolo alla politica.
Il ponte sullo Stretto è davvero un'opportunità. Ieri la presentazione ufficiale, un'opera ingegneristicamente ambiziosa, 3,3 chilometri di campata unica, due piloni da 400 metri sulle due sponde, tre corsie stradali per senso di marcia, due binari ferroviari. Risorse che sono quelle garantite dalla manovra 2024, ovvero 13 miliardi e mezzo. Sui tempi il ministro Salvini è ottimista, tra settembre e ottobre conto di partire con i cantieri, lavori ed espropri, detto. Per l'attraversamento invece l'obiettivo è tra il 2032 e 33. Ma vale davvero la pena? Ne abbiamo parlato e lo abbiamo chiesto all'architetto Egidio Raimondi, co-portavoce Verdi Firenze.
No, assolutamente no, è uno spreco di denaro pubblico enorme, siamo intorno ai 14 miliardi e addirittura peggio di quello che aveva previsto Berlusconi, perché Berlusconi pensava di fare un partenariato pubblico-privato in cui il 60% sarebbe stato a carico dei privati. Qui sono tutti soldi pubblici e in una situazione in cui veramente si può fare molto altro con questo denaro, perché abbiamo una regione, la Sicilia, che chi c'è stato lo sa, non ha infrastrutture, non ha strade, le autostrade sono tutte interrotte, senso unico alternato, piena di lavori, insomma, spostarsi, non parliamo delle ferrovie, spostarsi da un capo all'altro dell'isola richiede ore e ore di viaggio, è una cosa incredibile. Mancano poi le scuole, mancano i servizi, cioè uno attraversa quest'opera fantasmagorica, se arriva di là e si trova nel nulla. Io credo che l'Italia non abbia bisogno di queste bandiere ideologiche o comunque bandiere politiche per rilanciarsi, abbia bisogno di finanziamenti, di piani fatti bene, di piani di sviluppo, di piani industriali, in modo da poter poi negli anni programmare la realizzazione delle opere. Cioè, non è certo il ponte quello di cui abbiamo bisogno con la situazione in cui siamo, e senza contare tutte le criticità che a mio parere non lo vedremo mai il ponte.
Intervista integrale che potete riascoltare nel nostro spazio podcast su controradio.it. Chiusa dal comune di Castiglion della Pescaia dopo ripetute segnalazioni una parte della cala del Barbiere a Puntala, dove su alcuni massi della scogliera ci sarebbero resti di detriti edili in ferro potenzialmente pericolosi. Il comune è stato costretto dunque ad emettere un'ordinanza di interdizione della zona per salvaguardare l'incolumità di fruitori, bagnanti, turisti e pescatori. Il luogo effettuato dall'ufficio ambiente insieme a quello marittimo ha evidenziato che sulla scogliera, a causa dell'erosione, sono affiorati questi materiali di vecchi pontili della Marina Militare che erano posizionati nell'ultimo tratto della cala, strutture che non possono essere rimosse perché realizzate a contenimento della sovrastante scogliera per assicurarne la staticità ed evitare distacchi di materiale roccioso. Torna l'allerta caldo a Firenze, diramato il codice giallo per oggi, ma per domani è stato diramato quello arancione, che con molta probabilità sarà esteso anche al 9 di agosto. La temperatura massima percepita sarà di 37 gradi e sabato di 38, e quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia nell'ambito del Sistema Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo, coordinato dal Ministero della Salute. E diamo dunque uno sguardo alla meteo per la giornata di domani. Il cielo si mantiene sereno, i venti deboli variabili sulla Toscana e mari poco mossi, le temperature, come dicevamo, in ulteriore lieve aumento, punte di 37 gradi nell'interno, una prosecuzione dell'anticiclone che coinvolge anche la nostra regione, che si manterrà per circa una decina di giorni, ma aggiornamenti li daremo domattina nel corso della Newsline con il LAM. Alle 19:28 minuti si ferma qui questa edizione della Newsline. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito controradio.it, dove troverete in home page l'ultima notizia dell'esito del voto online dei 5 Stelle per l'appoggio all'ingresso nel campo della coalizione di centro-sinistra per le regionali toscane, con l'ufficializzazione della candidatura di Gianni, che dovrebbe avvenire tra poco nella direzione PD di questa sera. Gianni, come anticipato, che sarà poi nei nostri studi domattina alle 8:40. Grazie a Pierluigi Megaers per la regia, ci risentiamo dunque domattina. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
Controradio Newsline Estate.